Buon pomeriggio agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Questa puntata dello sportello radiofonico torniamo su un argomento ai noi molto gettonato, e cioè sul reato di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato. In altre parole, il reato introdotto con l'articolo 10 bis aggiunto al testo unico pubblica sull'immigrazione da parte della legge 94 del cosiddetto pacchetto sicurezza. Per l'appunto abbiamo dato notizia nelle precedenti puntate dello sportello radiofonico, e naturalmente chi fosse interessato può accedere alla documentazione nel sito www.meltingpot.org di precedenti ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale appunto di questo reato, con particolare riguardo non tanto alla ipotesi dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, quanto piuttosto all'ipotesi molto più controversa della permanenza illegale sul territorio dello Stato. Per l'appunto si aggiunge alle questioni già sollevate da altri giudici di pace, perché è il giudice di pace, il giudice competente a svolgere il procedimento penale per questo tipo di reato, procedimento che ricordiamo può portare dal punto di vista strettamente penale a una sanzione di 5.000 euro di ammenda, quindi una sanzione che di per sé è temuta fino a un certo punto da parte del cosiddetto clandestino. Il reato, peraltro, è stato pensato non tanto per colpire le tasche dei cosiddetti clandestini, quanto piuttosto per impedire l'accesso a servizi, diritti fondamentali, in relazione appunto alla possibilità che l'incaricato di pubblico servizio o il pubblico ufficiale, operanti negli enti pubblici, negli enti locali, nei servizi pubblici, appunto commettano reato di omessa denuncia di un reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In altre parole, il reato di presenza clandestina sul territorio ha come riflesso quello di indurre alla denuncia da parte dei pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio che vengono a conoscenza della situazione di irregolarità di soggiorno di uno straniero, perché altrimenti rischiano, ai sensi degli articoli 361-362 del codice penale, una condanna a loro volta per omessa denuncia di reato all'autorità giudiziaria. Ecco che questa architettura del reato di permanenza illegale sul territorio nazionale non manca di incidere sui diritti umani fondamentali delle persone e sostanzialmente di creare le condizioni per una sorta di condanna alla morte civile nei confronti del clandestino, che ora è anche bollato come un criminale e che quindi si vede costretto letteralmente ai margini della società, e soprattutto in una condizione in cui non potrà facilmente denunciare, come si può immaginare, situazioni di grave sfruttamento nei suoi confronti, infortuni sul lavoro e malattie professionali contratte lavorando in nero, non potrà richiedere direttamente l'intervento di servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, né svolgere in condizioni normali una vertenza di lavoro per il recupero di differenza salariale. Dovrà appunto avvalersi di persone incaricate, quali organizzazioni sindacali e avvocati, che fungano sostanzialmente da schermo in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e persino con l'autorità giudiziaria, poiché altrimenti rischia in qualsiasi momento di essere denunciato e quindi sottoposto al procedimento di espulsione. Come è noto, la norma è stata strutturata nel senso di prevedere che l'espulsione in via amministrativa segue comunque il suo naturale, si fa per dire, percorso, e se quindi prima di essere condannato lo straniero è effettivamente e materialmente espulso dal territorio nazionale, ecco che il procedimento penale si estingue. Altrimenti, se per un qualsiasi motivo l'esecuzione dell'espulsione non è ancora avvenuta, ecco che il giudice di pace deve pronunciarsi e applicare appunto questo articolo 10 bis. Ma come abbiamo detto all'inizio, molti sono i giudici di pace che hanno già sollevato, su sollecitazione peraltro della Procura della Repubblica competente, questioni di legittimità costituzionale, e se ne stanno aggiungendo sempre di più. Notizia recente che i giudici di pace di Bologna sono risultati alla fine, dopo iniziali pronunciamenti discordi, concordi sulla proporre la questione di legittimità costituzionale della norma, che è stata sollevata dalla Procura della Repubblica presso appunto l'ufficio dei giudici di pace. E da ultimo il giudice di pace di Pordenone parimenti ha sollevato, e sempre su sollecitazione del pubblico ministero, la questione di legittimità costituzionale dello stesso reato. L'ordinanza naturalmente è molto articolata, merita di essere fatto solo qualche cenno alle argomentazioni che sono state utilizzate. Sotto profilo sostanziale, per l'appunto, si precisa che la norma che ha costituito questa ipotesi di reato ha configurato come reato una mera condizione, cioè quella di semplice irregolarità dello straniero, che di per sé non è univocamente sintomatica di una pericolosità sociale. Da questo punto di vista, il giudice di pace, che ha accolto e condiviso le argomentazioni della Procura della Repubblica, ha anche richiamato nell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale una precedente sentenza della Corte Costituzionale, la numero 519 del 1995, che appunto a suo tempo ebbe a dichiarare incostituzionale il reato di mendicità, cioè la condotta di chi va in giro chiedendo la carità. In quell'occasione la Corte Costituzionale aveva evidenziato che, e qui apriamo le virgolette, non è conforme al canone di ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillità e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicità, consistenti in una semplice richiesta di aiuto. D'altra parte, appunto, si sottolinea in più passi dell'ordinanza che viene sostanzialmente violato un principio che si desume dalla nostra Costituzione, cioè il principio di offensività. Quel principio per cui, perché si possa configurare un reato, perché la legge possa decidere di qualificare un determinato comportamento come reato, occorre un comportamento che, oltre a corrispondere a fattispecie, quindi alla condotta descritta dalla norma, sia di per sé colpevole e offensivo, e cioè idoneo a ledere o porre in pericolo un bene costituzionalmente significativo o comunque non incompatibile con la Costituzione. In altri termini, il reato è ritenuto dal pubblico ministero, come nel caso appunto sollevato dal giudice di pace di Pordenone, come un fatto umano che aggredisce un bene giuridico meritevole di protezione da parte di un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, e quindi sempre che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un'efficace tutela. Siamo in presenza, rispetto appunto alla condotta di permanenza illegale sul territorio, siamo in presenza di una condotta che di per sé troverebbe il suo rimedio, come lo ha trovato fino ai giorni nostri, con il provvedimento di espulsione, specie se si considera che la legislazione negli ultimi anni ha via via implementato il sistema di espulsione di una serie di strutture atte a garantire l'effettività dell'espulsione, quali i famosi CPT, ma soprattutto misure di cooperazione con le autorità di provenienza per garantire la identificazione e per di più di sanzioni anche relative a chi non ottempera al provvedimento di espulsione o una volta espulso rientra nel territorio dello Stato. In altre parole, i rimedi effettivi per affrontare il problema della permanenza illegale sul territorio ci sono già e sono tutti rimedi di tipo amministrativo, per l'appunto, salve le eventuali sanzioni per chi una volta sottoposto alle sanzioni amministrative non ottemperasse comunque. E il reato di presenza illegale sul territorio non aggiunge nulla da questo punto di vista, perché anzi aggiunge una pena puramente pecuniaria che di per sé non appare certamente idonea a fronteggiare una condotta che, se non viene adeguatamente repressa con i provvedimenti amministrativi, non potrà essere ulteriormente repressa per il solo fatto che c'è una minaccia di condanna al pagamento di 5.000 euro, tant'è che tutti possono immaginare quanto poco possa essere temuto il fatto in sé di dover pagare 5.000 euro che in tasca non ci sono e che quindi nessuno potrà tirar fuori. D'altra parte non si manca nemmeno di sottolineare come sia una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge l'avere previsto espressamente che il reato di presenza illegale sul territorio previsto dall'articolo 10 bis introdotto dal pacchetto sicurezza, che la previsione per cui a questo reato non si applica l'articolo 162 del codice penale, che è quella norma che prevede la possibilità di oblazione, cioè di estinguere il reato mediante il pagamento in via amministrativa di una somma di denaro. Questa possibilità è prevista generalmente dall'articolo 162 del codice penale nel caso in cui vi sia una pena pecuniaria, come in questo caso, e questo praticamente è l'unico caso in cui un soggetto condannato a una pena pecuniaria non può estinguere il reato e quindi mantenere, per così dire, pulita la ferina penale pagando in via amministrativa una somma a titolo di oblazione. E anche da questo punto di vista, appunto, si sottolinea la disparità di trattamento e la violazione quindi del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. D'altra parte, la condizione personale del cosiddetto clandestino, che è una condizione che continua ad essere prodotta e riprodotta da una legislazione che di fatto pretenderebbe un incontro a distanza sul piano internazionale tra domanda e offerta di lavoro e che non consente, come è noto, di regolarizzare le persone sul territorio italiano in presenza dei classici requisiti per poter vivere regolarmente, cioè di un lavoro regolare e di un alloggio, questa condizione personale dei clandestini non è di per sé sintomatica di una pericolosità sociale. Di conseguenza prevedere una sanzione penale per una condotta che di per sé non rappresenta una diretta aggressione ai valori e ai beni giuridici fondamentali del nostro ordinamento si presenta come incompatibile ad avviso di questo giudice con i principi costituzionali, ma sono considerazioni identiche a quelle che erano state fatte a caldo in un documento molto sintetico e molto facilmente comprensibile e sottoscritte dall'ex Presidente della Corte Costituzionale, il professor Onida, dal professor Zagrebelsky, dal professor Rodotà, da altri illustrissimi giuristi che in materia di diritto costituzionale ritengono a buon diritto di poter dire, di poter esprimere un'opinione più che autorevole. Naturalmente nel caso specifico, come nei precedenti, il procedimento penale è stato sospeso proprio perché l'esame e la decisione della questione di legittimità costituzionale siano compiuti e il procedimento penale sia definito alla luce di ciò che verrà stabilito dalla Corte Costituzionale.